Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dalle carceri i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Date al Signore, figli di Sion, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque, la voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti dicono gloria, il Signore seduto sull'oceano del cielo, il Signore siede re per sempre. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè, come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Parola di Dio.
Alleluia.
Insieme si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: questi è il mio figlio mio, l'amato, ascoltatelo.
Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù venne dalla Galilea al Giordano, dove Giovanni Battista stava battezzando, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: ma sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e perché tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli Ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Anche stasera siamo messi qui di fronte a questa parola del Signore che si esprime per noi attraverso questi testi. Il primo testo dal libro del profeta Isaia, come abbiamo sentito, il secondo testo dagli Atti degli Apostoli e da ultimo il Vangelo di Matteo. Ma di tutte e tre questi passaggi, queste letture, diciamo, di tutte e tre c'è questa sera, come sempre, un elemento comune che ci permette di capire il messaggio che ci vogliono rilasciare questa sera. E, diciamo così, l'elemento comune qual è? L'elemento comune è affermare ancora una volta che Gesù è il Figlio di Dio. È colui che Dio ha mandato per gli uomini affinché potessero trovare la loro salvezza. Ma ovviamente questa è la sintesi. Andiamo un po' a capirlo, come questo convincimento era già presente nella parola del profeta Isaia, quindi siamo ancora nell'Antico Testamento. E questa parola del profeta Isaia, infatti, che corrisponde al capitolo 42, si inserisce in un contesto ben preciso, cioè ormai il popolo di Israele è diventato una sorte di Babele. Perché? Perché il popolo di Israele ormai non ha più la capacità di sentirsi il popolo di Dio. È il popolo che ormai è esposto a qualsiasi culto, quelli che allora si chiamavano gli dèi. E Isaia sta vivendo questa realtà. Quindi la confusione che c'è nel suo popolo, una confusione che ha ovviamente le sue radici, le sue cause, soprattutto in due avvenimenti. Primo, la politica del re. Secondo, il compiacimento che i sacerdoti fanno della politica del re. E questi due elementi permettono l'entrata della idolatria. Pertanto Isaia sta facendo un'esperienza di questa deviazione. Il popolo si è allontanato dalla verità. Ed ecco la ragione del testo di stasera. Ecco il mio servo che io sostengo, dice il Signore. Che cosa sono queste parole e che cos'è il testo di stasera? Cosa voleva dire Isaia? Voleva offrire al popolo ancora una volta una parola di speranza, ma nello stesso tempo di fiducia. Speranza perché? Perché Isaia dice: il Signore non può lasciarvi in balia di questa confusione, non può lasciarvi in balia di questa incertezza, perché Lui sa che se voi non avete la certezza di Lui, non vi salverete, non potete salvarvi. Perciò Dio non potrà mai lasciarvi in balia di questa confusione. E secondo, allora Dio che cosa farà? Dio farà in modo di mandarvi un richiamo, a far sì che voi potete uscire da questa confusione. E qual è questo richiamo? Ecco la descrizione che stasera abbiamo sentito. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio, eccetera. Ma cosa deve fare questo servo del Signore, questo eletto in cui il Signore si compiace? Quale missione avrà? E ha la missione di ridare al popolo la sicurezza della conoscenza dell'unico Dio. E qui, appunto, è il tema che ancora stasera, attraverso questa pagina di Isaia, ci viene annunciato. Andiamo proprio a capirlo allora, perché stasera è consegnato a noi. Da dove partiamo per capire questo messaggio? Dobbiamo partire da una visione critica anche del nostro tempo, come Isaia ebbe una visione critica del suo tempo. Ma questa visione critica è chiaro che deve avere un parametro, cioè su quale base noi dobbiamo valutare il nostro tempo? E qui ce lo chiediamo, ma Isaia su quale base sta valutando la sua storia, il suo momento storico? È sulla base proprio di questa convinzione. Ma il mio popolo è ancora capace di credere nell'unico e vero Dio? Il mio popolo ha ancora la coscienza che noi dobbiamo avere la conoscenza dell'unico e vero Dio? E sembra che Isaia vada dicendo: è una grande delusione, perché addirittura questo popolo non si pone neanche più il problema. Questo popolo va avanti secondo quello che è l'indicazione di questa nuova svolta, l'idolatria. Ma che cos'è appunto l'idolatria? E dove sta il pericolo dell'idolatria? Che cos'è l'idolatria? L'idolatria è esattamente il modo con cui si risponde o si cerca di rispondere a quella comunque fondamentale esigenza dell'uomo. L'uomo alla fine ha bisogno della divinità, ha sempre avuto bisogno sin dall'inizio. Ma il problema è questo: quale però è la vera divinità? Ecco dove sta l'inconveniente dell'idolatria, la quale non ti sa dare e non ti sa dire qual è il vero volto della divinità. Tu aspiri alla divinità, senti che devi arrivare alla divinità, hai bisogno della divinità, però chi ti dà il vero volto della divinità? E se quello che tu chiami Dio non è veramente Dio, a cosa serve la tua vita? Che cosa stai facendo? A chi ti appelli? A qualcuno che non c'è? Se andiamo a leggere il capitolo 41, che è appunto il capitolo precedente, quello di stasera, Isaia fa ragionare il popolo proprio a questo livello e dice: ma allora, dove sono i vostri dei? Avete provato a chiamarli? Vi hanno risposto? Avete provato a chiedere che cosa hanno fatto? Vi hanno risposto? Ma voi siete coscienti che questi dei non hanno fatto niente per voi? Sono nulla, non esistono. Eppure voi li seguite. Ecco, Isaia quindi è molto critico, nel senso che sta facendo capire che l'inganno dell'idolatria è proprio questo. È quello di, in un certo senso, illuderti di darti la soddisfazione di sentirti attaccato a un Dio. Però ti porta via la cosa più importante, ti porta via quella criticità che deve essere dentro di te. Io sì voglio rivolgermi a Dio, ma io conosco qual è il vero Dio? Ma io so dov'è il vero Dio? E quel Dio che io invoco, quel Dio a cui qualche volta io mi appello, quel Dio a cui io faccio ricorso quando non ne posso più, ma quel Dio chi è per me? Lo conosco? E se non lo conosco, come faccio io a rivolgermi a lui pensando di essere ascoltato? E se non lo conosco, come faccio io ad avere in me stesso la certezza dell'esistenza di quel Dio? E voi sapete benissimo che a furia di non rispondere a questa fondamentale domanda, dove si arriva? Si arriva addirittura ad un livello di umanità, come purtroppo il nostro, in cui non ci si interessa più neanche di Dio. Addirittura è nauseante parlare di Dio. Basta. Ma perché? Ma perché gli uomini non sono stati più abituati a sentire l'esperienza della presenza di Dio. Non hanno capito che l'importante era appellarsi a Dio, ma a un Dio vero, a un Dio esistente. E siccome questo non è mai stato più lo stato dell'umanità, l'umanità è arrivata addirittura a rigettare il senso di Dio. Il nostro tempo è un tempo di idolatria, ma a questo livello. Oggi noi stiamo assistendo a un tempo in cui si rigetta il senso di Dio. Oggi l'uomo non legge più la vita, la sua vita, alla luce di Dio. Oggi l'uomo fa fatica a dire esiste Dio. È più facile sentire, purtroppo anche dai cristiani, la domanda di perplessità: ma ci sarà veramente Dio? Ma esiste veramente Dio? Ma chi è questo Dio? Ecco, Isaia aveva già anticipato questa pericolosa situazione che noi denominiamo appunto idolatria. E infatti l'uomo che non riesce più a concepire l'importanza del sentire la presenza di Dio, che cosa fa? E l'uomo ha bisogno delle sicurezze, perché l'uomo cerca le sue sicurezze. E cosa fa? E le cerca dove può. Le cerca dove sente che veramente può essere sicuro. E l'idolatria nasce proprio da qui, dall'assenza di questa sicurezza fondamentale, che è appunto il sentire la presenza di Dio, ma del Dio esistente, non del Dio immaginario, non del Dio che è così, è pensato, ma del Dio esistente. Altrimenti si è in balia proprio dell'idolatria. L'uomo si appella a quelle sicurezze che comunque sono costruite solamente da lui. San Paolo, scrivendo ai Romani, dirà quella espressione nota che abbiamo già citato parecchie volte, no? Perché è importante, è un punto di riferimento, no? Quando Paolo dice: cos'è successo nell'umanità? Che l'uomo ha traviato il suo intelletto, perciò non è più in grado di vedere nella creazione gli attributi di Dio. Ha perso il senso di Dio. E proprio perché ha perso il senso di Dio, continua Paolo, cos'è successo? Che adesso adorano le creature, adorano gli animali, adorano le cose della creazione. Come dire, l'intelletto si è così deviato che non è più in grado di riconoscere Dio e quindi però sente il bisogno di avere un riferimento che sia una specie di divinità, però la costruisce, dando alla divinità il volto delle creature. È davvero questa situazione che continua a essere presente nell'umanità, proprio perché questa costituisce l'elemento caratterizzante il peccato originale. Sì, perché il peccato originale è questo, è il peccato dell'idolatria, è il peccato dell'uomo che non riesce più a riconoscere l'unicità del vero Dio. E quindi cerca gli dèi, quegli dèi che sono affidati alla sua iniziativa. Diventerete come Dio, cioè sarete voi a dare il nome di Dio a chi volete. il peccato originale. Ecco allora la situazione che stasera Isaia constata nel suo popolo è questa, è pericolosa. Proprio perché? Perché mette gli uomini in condizione di non poter più godere la presenza di Dio. E allora ecco, Isaia presenta però la volontà di Dio. Dio che cosa fa di fronte a questo popolo che rappresenta l'umanità, come dice San Paolo, no? È l'umanità che si è allontanata da Dio in questo modo. Cosa fa allora Dio? Certamente non disdegna il suo popolo, non lo farà mai, ma deve pensare il modo per riscattare il suo popolo. Lo deve riscattare. In che modo? Ecco allora il testo di stasera. Dio manderà il suo servo, manderà il suo eletto. Perché? Perché deve riportare gli uomini alla verità, all'unico Dio. Ecco allora, chi sarà questo servo? Chi sarà questo eletto? Certo, da Isaia in poi si sono fatte parecchie ipotesi. Per dire, ogni volta che, per esempio, un re riusciva a riportare il popolo alla fedeltà dell'unico Dio, a fronte del re Acaz, che è il contemporaneo di Isaia, che invece ha distrutto questa fedeltà in Israele, ogni volta dunque che arrivava un re capace di riportare il popolo a questa verità, cosa si diceva? Quel re è il servo, è l'eletto che il Signore ha mandato. È come se si riconoscesse in questo re colui che Dio manda per riscattare il suo popolo. Ma questo re durava poco e Israele era sempre dentro a questa situazione. Chi ci riporterà finalmente in un modo definitivo alla fedeltà a Dio? È quello che ci diceva San Paolo. Giorni passati, quando appunto nella lettera ai Galati faceva la distinzione tra la legge e la fede, no? Che cosa ci diceva San Paolo circa la legge? La legge doveva essere un pedagogo che ci stava accompagnando a Gesù Cristo. Bene, questi re che ogni tanto danno a Israele questa luce, cioè il ritorno alla fedeltà dell'unico Dio, questi re che hanno in un certo senso aiutato Israele ogni tanto a rivedere la luce, cosa sono? Ecco, è la famosa storia che diventa un pedagogo che dovrà condurre finalmente all'eletto di Dio, al servo di Dio, che riscatterà definitivamente l'umanità. E allora, certo, di nuovo Paolo, no? La legge, cioè l'Antico Testamento, a cosa serve? Serve a condurre gli uomini a Gesù Cristo. Ora, quel servo indicato da Isaia, quell'eletto indicato da Isaia, che talvolta si è incarnato in qualche re, pochi comunque, pochi, pochissimi, bene, quell'eletto, quel servo, adesso però ha un'incarnazione definitiva. E qual è questa incarnazione? Cristo Gesù. Adesso, se ricordate anche Gesù quando entrerà nella sinagoga di Nazareth, appena incomincia la sua predicazione, come la incomincerà? La incomincerà richiamando un altro testo di Isaia, che però fa eco a quello di stasera. E infatti, nella sinagoga di Nazareth, Gesù incomincia così: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato ad annunciare il Vangelo di salvezza». Ma chi diceva queste parole? Isaia. Come se Gesù dicesse, adesso, quel servo sostenuto da Dio, quell'eletto in cui Dio si compiace, è qui. Sono io, secondo la parola di Isaia, no? Lo Spirito del Signore è sopra di me. Oggi si compie questa scrittura, commenterà Gesù. Allora ecco, Gesù diventa questo servo, colui che finalmente ridà non solo al popolo di Israele, ma secondo sempre il testo di Paolo nella lettera ai Romani, a tutta l'umanità, Gesù dà questa opportunità di riconoscere l'unicità del vero Dio. Solo in Gesù tu hai la certezza di essere nella conoscenza vera di Dio. E allora anche stasera, ovviamente, ci viene riconsegnato questo testo, ma sollecitandoci a che cosa? Beh, innanzitutto a capire quel principio che da quando stiamo meditando Isaia sono sempre andato a ricordare e stasera lo dobbiamo ricordare ancora, no? Il principio è questo: se un popolo vuole vivere la sua armonia di popolo, se un popolo vuol vivere il suo benessere di popolo, questo popolo lo potrà fare nella misura in cui riconoscerà l'unicità di Dio. Questo principio è fondamentale nella scrittura. E infatti Gesù cosa è venuto a portare? È venuto a portare questo, la conoscenza certa di Dio. Perché? Perché su questa conoscenza deve nascere il nuovo popolo. Su questa conoscenza deve nascere quell'umanità che finalmente ha ritrovato il suo benessere, la sua felicità. Ecco allora che il messaggio diventa attuale, ovviamente, no? Primo, l'invito a cambiare un po' questa mentalità, no? Con la quale l'uomo non è più in grado di unire queste due cose. Se come popolo non andiamo bene, se come popolo siamo squilibrati, se come popolo siamo quasi come dispersi, se come popolo siamo non contenti di esserlo, la ragione profonda, non dobbiamo andare a cercarla chissà dove, la ragione profonda è che abbiamo perso il senso dell'unicità di Dio. C'è poco da fare. E questo non lo diciamo perché semplicemente siamo qui in chiesa, questa è un'omelia, quindi un sacerdote che dice questo, assolutamente. Questa verità noi la dobbiamo sentire come una verità che viene dall'esigenza della nostra umanità. Perché noi non saremo mai pacifici come uomini se non ritroviamo Dio, perché noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Quando noi ci strappiamo dall'immagine di Dio, abbiamo finito di star bene. La nostra vita è disperazione certa. Infatti, che cosa succede nel racconto di Genesi dopo la disobbedienza? Succede questo, che l'uomo deve uscire dal paradiso terrestre, dal giardino di Eden. Deve uscire, ma esce come? Nella disperazione, perché è come se l'uomo avesse incontrato in quel momento la morte. Ma la vera morte dell'uomo non è quella fisica, è l'incapacità di sentire in sé la pacificazione. La morte dell'uomo è uguale al suo stato di disperazione. È l'uomo che cerca ma non trova, è l'uomo che vuole sentire pienezza ma non riesce ad averla, è l'uomo che vuole sentire benessere ma non riesce a ottenerlo, è l'uomo che vuole la felicità ma gli sfugge di mano, è l'uomo morto. Questa è la morte dell'uomo. E da cosa è dovuta questa morte? Dal fatto che l'uomo ha perso il senso di Dio, perché Dio e solo Dio è sorgente di vita. Però deve essere il Dio vero, deve essere il Dio che veramente è principio di vita. E a te oggi è consegnata la certezza, non ti puoi sbagliare. Perché? Perché ti è dato Gesù Cristo, quel Gesù Cristo che è il servo sostenuto da Dio, è l'eletto in cui Dio si compiace. E infatti avete sentito il testo di Matteo, no? Quando appunto la voce dal cielo dice: in Lui ho posto tutta la mia compiacenza. Sono le parole di Isaia, no? Il mio eletto di cui mi compiaccio. Gesù è davvero colui che è venuto a riscattarci da quello stato di morte, generato dal fatto che anche a noi viene strappata questa urgenza, l'urgenza di capire e di riconoscere l'unicità di Dio, del vero Dio. E il nostro tempo è pericoloso per questo, perché ci sta strappando da questa convinzione, la convinzione che se noi non ritroviamo Dio andremo sempre peggio, se non ritroviamo Dio diventeremo sempre più dei disperati, se non troviamo Dio diventiamo sempre più delle persone che non si riconoscono neanche più in se stesse. È la dispersione completa, quello che sta accadendo. Ma perché? Certo, abbiamo perso il senso di Dio. Ecco allora, l'invito di stasera è molto forte, perché stasera ci viene presentato l'eletto, il servo di Dio, quello in cui noi sicuramente possiamo ancora ritrovare Dio, però dobbiamo avvicinarci a Lui. E quel servo, appunto, è Gesù. E allora anche noi stasera dobbiamo dentro di noi rafforzare questa volontà. Io devo conoscere sempre più Gesù. Io devo entrare sempre più in comunione con Gesù, perché lì ho la certezza di essere con Dio, ma quel Dio è quello che dà sicurezza alla mia vita. È quello che mi dà sicurezza dentro. E a sua volta è quello che dà sicurezza al nostro essere popolo, perché se tutti avremo questa sicurezza, insieme saremo il popolo che ha sicurezza. Ma è impensabile che ci sia una sicurezza magica. Se il popolo deve riavere la sua sicurezza, ha bisogno di uomini che dentro abbiano trovato la propria sicurezza. E la nostra sicurezza è solamente in Gesù Cristo. E Gesù è venuto per questo, no? Per dare all'uomo la certezza della presenza di Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ed è quello di cui voi avete bisogno. Per questo io manderò il mio spirito che entrerà dentro di voi. Per fare? Per darvi questa sicurezza. La sicurezza di essere con Dio. E questa sicurezza pacificherà la vostra vita. Questa sicurezza sarà il principio del benessere della vostra vita. Ecco allora anche stasera lasciamoci guidare da questa parola. E soprattutto quando adesso faremo la comunione, impariamo a capire che la comunione è importante, ma è importante non perché è un rito, non perché, ne so io, un precetto, che ne so. No, la comunione è importante per noi, perché in quella comunione io stabilisco veramente la comunione con quel Gesù che mi dà la certezza di Dio. Io poi, dopo la comunione, ho una sicurezza. Dio è dentro di me. Dio adesso può guidare la mia vita se io mi consegno a Lui, ma me la guida da dentro, perché io ho ricevuto la presenza del Cristo. È la bellezza della comunione che anche stasera il Signore ci concede di fare al suo corpo e al suo sangue. Allora anche stasera apriamo il nostro cuore, impariamo a capire bene il nostro tempo, non lasciamoci coinvolgere da questa superficialità, da questa generalicità. Parliamo di Dio, e cosa ci interessa parlare di Dio? Io non ho bisogno di sentir parlare di Dio, ho bisogno di conoscere Dio, ho bisogno di sentire la sua presenza, ho bisogno di godere della sua presenza, perché io ho capito che Lui è il principio della mia vita, è il principio del mio benessere. Io ho bisogno di sentire Dio. Parlare di Dio lascia il tempo che trova. Sentire la sua presenza ci cambia la vita. È questo che noi stasera vogliamo chiedere a quel Gesù che oggi, dopo il suo battesimo, si è sentito dichiarare dal cielo: questi è il figlio mio prediletto, in cui ho posto la mia compiacenza. Avvicinatevi a lui, e se vi avvicinate a lui, sentirete pienamente la mia presenza in voi. Proviamo a farlo anche noi stasera, col desiderio sincero di dire: Gesù, io voglio stare con te, perché se sto con te sono sicuro di essere con Dio. Nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, Pietro afferma che Dio non fa preferenza di persona. Questa affermazione riguarda la preoccupazione di Dio verso tutti gli uomini, quella di dare a tutti la sua conoscenza. In questo, infatti, sta la salvezza: avere la conoscenza di Dio per godere della sua stessa vita. La salvezza, quindi, è per tutti gli uomini, perché ogni uomo deve portare a pienezza la sua vita, e questo è possibile solo se l'uomo vive con la coscienza di essere l'immagine e la somiglianza di Dio. Possiamo dire che ogni uomo dunque è chiamato a salvezza, senza distinzioni. Con questo Pietro ci richiama alla necessità di avere sempre in noi la chiarezza della nostra chiamata ad essere in comunione con Dio, perché noi siamo la sua immagine e somiglianza, ed essere così certi di stare nella sua conoscenza per godere lo stato di salvezza. Coscienti di questa chiamata, chiediamo: fa splendere in noi, Signore, la luce della tua conoscenza. Ma se Dio non fa distinzioni di persone, perché offre a tutti la possibilità di raggiungere la salvezza, certo è che gli uomini devono saper riconoscere questa chiamata di Dio alla salvezza. Gli uomini devono avere la volontà di accogliere questa chiamata. Ma come si potrà accogliere la chiamata? È necessario che gli uomini abbiano in se stessi il timore del Signore. Il timore del Signore è semplicemente la coscienza che noi siamo fatti per Dio e abbiamo bisogno di Lui, della sua conoscenza, proprio per poter vivere come vuole Lui, affinché possiamo godere la pienezza della nostra umanità. Così siamo sollecitati a risvegliare in noi il timore del Signore, perché possiamo godere anche noi della sua conoscenza. Per questo ancora chiediamo: dare in noi, Signore, la luce della tua conoscenza. La chiamata che Dio fa ad ogni uomo senza distinzioni, quella chiamata che l'uomo può accogliere solo se ha in sé il timore di Dio, si manifesta chiaramente in Gesù. Gesù è la chiamata che Dio rivolge a tutti gli uomini, perché accogliendo Gesù e seguendo la sua parola, gli uomini possono avere in se stessi la certezza dello Spirito di Dio, la certezza di essere in comunione con Dio, la certezza quindi di essere nella salvezza. Gesù dunque è per tutti gli uomini, senza distinzioni, la chiamata di Dio. Ma il diavolo ovviamente agisce nell'umanità, sminuendo o addirittura combattendo la presenza di Gesù, cosicché gli uomini non si salvino. È il potere del diavolo con cui cerca di dominare l'umanità. Chiediamo la forza di avere e conservare sempre la nostra fedeltà solo a Gesù, che è il Cristo. E allora ancora chiediamo: o Cristo, stella radiosa del mattino, incarnazione dell'infinito amore, salvezza sempre invocata e sempre attesa, oggi ti gridiamo: vieni, Signore Gesù, unica speranza del mondo, tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.